Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta. Oggi vediamo subito chi è arrivata. Luisa Pedrani, buongiorno a te, benedetta cara. E poi qui chi altro ci abbiamo? Stanno un po' popolandosi la platea dei nostri cinema. Buongiorno Nicola, buona zuppa a tutti, auga a tutti quanti. Vediamo subito cosa c'è sui giornali di oggi. Allora, intanto nuovi raid in Libano. Il Corriere della Sera, a differenza di Repubblica, decide di aprire, lo fa da un po' di giorni, sulle grandi questioni internazionali, soprattutto delle guerre in Medio Oriente. Poi ragazzi, c'è tutta la vicenda della Meloni all'ONU, totalmente disinteressante, se non forse per il discorso che addirittura diventa l'editoriale del giornale. Quindi chi si volesse leggere il discorso della Meloni e non se lo fosse già visto in televisione, se lo trova sul giornale. Se volete, ve lo leggete. Potete anche non farlo, ma se lo volete fare, fatelo. Per carità, potete sempre non farlo. Il punto fondamentale è una citazione, quella che spero che abbiate capito, il punto fondamentale è che invece i due giornali meno politici, diciamo, si fa per dire Corriere e Repubblica, decidono di fare questioni e raccontare cose diverse. Ciao Fabrizio, ciao Maurizio, che state tutti quanti arrivando. Albertina, ciao Albertina. Riguardo alla vicenda, oddio, qua aspettate che... Nulla, ho fatto un casino. Cosa ho fatto? Ho fatto un casino. Come si fa a cambiare questa roba qua? Eccoci qua. Riguardo alla vicenda degli attacchi, ci sono due o tre cose che vi segnalo. Il primo è un pezzo di Davide Frattini molto interessante oggi sul Corriere della Sera, in cui ricorda una cosa che non è scontata, e cioè che in realtà a entrare in guerra, lo era da tempo, con Israele, ma nel momento di maggiore debolezza di Israele, è stato proprio Nasrallah, il capo degli Hezbollah. Non sembra una cosa di Aldo Giovanni Giacomo, ma il capo degli Hezbollah, cioè degli fondamentalisti sciiti, si chiama Nasrallah. E questo signor Nasrallah l'8 ottobre ha iniziato a rompere le balle esattamente dopo il giorno della mattanza di Hamas, e motivo fondamentale per cui gli israeliani gliela stanno facendo pagare. Devo dire la verità che oggi c'è uno straordinario grafica sul Corriere della Sera, mi sembra, in cui si mette in evidenza tutti quanti i generali luogotenenti che gli hanno fatto secco a Nasrallah, gli israeliani negli ultimi mesi, e sostanzialmente è rimasto da solo, non c'ha walkie-talkie, non c'ha cercapersone, non può parlare al cellulare, insomma. Non vorrei essere nei suoi panni né in quelli di Sinwar, il signore della guerra, in questo caso di Hamas, che oggi un giornale dice che addirittura si vestiva da donna per non farsi riconoscere. Travaglio fa, come qualche volta gli capita, qualche excursus storico, politico, wikipediesco sul suo fondo del Fatto Quotidiano, e ci racconta che già due volte gli israeliani avevano tentato di distruggere il terrorismo in Libano, ma non ci sono riusciti. Beh, ricorda la vicenda dell'82 di Begin, ve lo ricorderete, anzi qualcuno se lo ricorderà, quando gli israeliani cercavano di distruggere i palestinesi dell'OLP di Arafat, che si erano rifugiati perché cacciati dai giordani in Libano, e non ci riuscirono. E l'altra cosa, ciao Thomas, e l'altra cosa ricorda quando nel 2006 Olmert provò a distruggere Hezbollah, ma non ci riuscì. Olmert, peraltro, che mi sembra che l'ho intervistato anch'io recentemente a Quarta Repubblica. Poi però c'è un altro punto di vista che è molto, ma molto interessante, che è quello di Giuliano Ferrara, e cioè: grazie per il tuo badge, Silvia Aloa. C'è una cosa molto interessante di Giuliano Ferrara, perché dice: fermi tutti, qua però c'è una cosa che sta succedendo, e cioè gli americani che stanno facendo la siesta. Potete essere più o meno d'accordo sul fatto che gli americani intervengano sui cazzi internazionali di tutti quanti, però è un fatto che rispetto al passato, aggiungo io, non abbiano deciso che posizioni prendere sull'escalation, la de-escalation, sulla guerra, sul cessate il fuoco. Cioè, dice Giuliano Ferrara, in questo scenario medio orientale l'assenza degli americani si sente, e la loro indecisione, cioè assenza fino a un certo punto. Antonio Acropoli, che piacere iniziare la giornata con Nicola Porro, perché fra le tante, dopo aver ascoltato, Dico, ma è proprio quello che pensa e voglio dire, speriamo che sia sempre così. Quindi Ferrara racconta di questa mancanza degli americani che deriverebbe dalla campagna elettorale, certo, ma anche dalla vecchiaia di Biden. Un'altra notizia che i giornali non mettono in grandissima evidenza, ma io sono qua alla zuppa di porro per mettere in evidenza per voi, in maniera tale che nelle vostre conversazioni da bar, nei vostri social, nei vostri Instagram ve la ricordiate. Vi ricordate quando accusarono di aver fatto un'evasione fiscale da 750 carte di Sgarbi e di Sabrina Colle, che è la sua fidanzata? Ebbene, oggi il GUP, neanche voglio dire un processo completo, il GUP, il giudice dell'udienza preliminare, ha deciso che il fatto non sussiste. Gli abbiamo fatto un culo così a Sgarbi, non io ovviamente, gli hanno fatto un mazzo così, sputtanamenti, evasione fiscale, eccetera, e poi dopo l'acquisto di questo quadro all'asta non risulta essere minimamente una evasione fiscale. Una evasione fiscale, e di questo se ne ricorda e fa un bellissimo editoriale, secondo me, il Foglio, che dice: né il ministro San Giuliano né il governo seppero dire parole di doveroso garantismo. E ha il Foglio perfettamente ragione. Il punto fondamentale è sempre quello, cioè quando capita uno di questi, era diversa con la storia di Berlusconi, che andava ultrapetita, cioè Berlusconi, stiamo parlando della figlia di Mubarak, ma dalla figlia di Mubarak a quelli di dire: beh, hai rubato il quadro, fatti da parte. Ecco, insomma, devo dire la verità che ne passa, c'è il Mar Rosso di mezzo. Cosa dice Luca Pruneam? Buongiorno grande Nicola, mi piace molto quando ti arrabbi durante la tua dell'11 sera trasmissione, sei sempre dalla parte giusta, sì, benedetto addirittura. Quindi Sgarbi assolto. Nel frattempo però vi segnalo, sarebbe da leggere con maggiore attenzione, il fatto di Telegram. Vi ricorderete che hanno arrestato il numero uno di Telegram, questo numero sonny.co.che ha comprato un badge e lo ringrazio. E Telegram ha ceduto, cioè ha deciso di dare i dati dei sospettati di svolgere attività illegale alle autorità. A me già quando viene la parola autorità mi fa girare le palle, perché se poi penso che questa roba venga data a gente tipo Striano, cioè l'uomo delle guardie di finanza in divisa, che è un'autorità, che neanche li ha chiesti a Telegram, ma se li ha presi direttamente dalla Banca d'Italia e ne ha scaricati 230.000 dossier, allora dico: ma per quale cavolo di motivo abbiamo ancora questo atteggiamento sussequoso nei confronti di questi signori che sono dei nostri stipendiati? Le autorità decidono che Telegram deve dare i dati dei possibili e sospettati, ma i possibili sospettati, come abbiamo visto nel caso di Sgarbi, magari sono degli innocenti. I possibili sospettati, vi segnalo che già oggi Telegram su comprovate attività terroristiche fornisce i dati di coloro che stanno sulla sua piattaforma. Vi segnalo che Signal, lo scrive oggi il Corriere della Sera, non ha proprio quei dati, cioè i metadati non vengono neanche tenuti su un server, quindi non esiste possibilità di prenderlo. Vi segnalo che WhatsApp ugualmente è incapace di darvi questi dati. Vi segnalo una cosa che ho letto sulle carte di Cantone, che il signor Striano, che va in procura a Roma perché Crosetto dice: mi stai spiando, va in procura a Roma col suo cellulare e quelli dicono: ah, ma tu parlavi con i giornalisti? No, non conosco neanche un giornalista, neanche il caffè prendo con loro. Se ne esce e gli lasciano il cellulare in mano per 2 mesi, cancella tutto quello che c'è nel cellulare riguardo ai giornalisti, e poi Cantone dice: purtroppo ha cancellato delle chat, ho chiesto a Meta se potevo recuperare quelle chat, mi hanno detto ciao core. Ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che abbiamo criminalizzato Telegram per i suoi dati, posto che già dava quelli riguardo a delle conclamate attività terroristiche, per il semplice motivo che Zuckerberg non si tocca, Meta non si tocca, e ovviamente Microsoft non si tocca, ma il russo cattivo si tocca, soprattutto perché in quello spazio di libertà si parlava, per esempio, del Covid in maniera diversa rispetto a quello che faceva Meta, che aveva invece preso la velina di Biden e permetteva che si pubblicassero solo le cose che volevano i democratici americani. Una roba pazzesca. Devo segnalarvi una cosa molto divertente, e che è la pagina del Corriere della Sera dedicato al Bayesian. Come sapete è una cosa che su Quarta Repubblica sono tipo 4 puntate di cui mi occupo, perché è una storia straordinaria, la nave che affonda, nave inaffondabile, e in realtà non c'è molto di nuovo su quello che tira fuori il Corriere della Sera, un po' quello che tutti quanti noi scriviamo e leggiamo nelle ultime settimane. settimane. Devo dire che però l'ultimo giallo è molto divertente, cioè la casa Perini che fa causa per 222 milioni alla società armatrice per la figura di merda mondiale che ha fatto la Perini e poi adesso sta ritirando la causa. Beh, insomma, anche su questo un comportamento piuttosto erratico. Che altro vi volevo... Ah no, poi l'altra cosa fondamentale di giornata è questo sciopero di Stellantis. E Tavares, l'amministratore delegato di Stellantis, dovrebbe probabilmente mollare. In realtà Tavares è l'amministratore delegato Pippa della Fiat e della Peugeot. Allora, vedete, a me questa cosa mi fa venire il sangue al cervello. Allora, tu sei pagato 36,3 milioni di euro. Io sono per i miliardari, io sono per gli elicotteri, sono per il Don Perignon, sono perché facciate quello che cazzo volete e paghiate quello che volete, ma sono anche per il merito. Ma questa cazzo di Pippa che ci dice no, l'Europa deve continuare con i suoi progetti di auto verde, questo che faceva il fenomeno, l'arrogante in un'azienda che prima era guidata da un arrogante, certo, ma geniale come Marchionne, che diceva che le auto elettriche sono una cagata, arriva lui, ci spiega che le auto elettriche sono il futuro, non vende una cazzo di macchina, fanno gli sconti alla Maserati, ci spiega dall'alto dei suoi 36 milioni di stipendio, 36 milioni di stipendio, che la sua visione è fantastica. Oggi Marigia Mangano sul Sole 24 Ore ci spiega che la capitalizzazione di borsa di Stellantis dopo 3 anni dalla fusione è esattamente scesa al valore di 3 anni fa. Ma di portarci loro 36 milioni, ma è una pippa. Cioè bisogna dire, caro Tavares, sei una pippa, non vendi un'auto, la capitalizzazione della tua azienda fa schifo e c'è il tuo CFO che ha detto che è pure sbagliato il conto delle rimanenze in America e tu gli dai 36 milioni. Allora, il punto fondamentale è che gli agnelli, peggio per loro, i piccoli azionisti che si sono trovati impiastricciati in questa roba sono imbarazzanti. Vi ricordo che prima di lui c'era un signore che si chiama Marchionne, uno che diceva che l'elettrico sarebbe stata la morte dell'industria automobilistica europea, e così è stato. E poi arriva Tavares, perché vedete, quello è pagato 36 milioni, poi ci sono quelli che sono pagati 5-6 mila euro al mese, 8 mila euro al mese, begli stipendi fanno i politici come i verdi tedeschi, che dopo 10 anni si accorgono che, come si accorgono oggi, leggo sul Sole 24 Ore, che la rivoluzione green bisogna ripensarla e che la riduzione del CO2 bisogna rivederla. Repubblica su un tema completamente diverso, cioè il referendum indetto da Maggi di Più Europa, con una mossa geniale, un partito che non vale nulla dal punto di vista elettorale, ma che ha sempre, come tutte le eredità di Pannella, una grande genialità nel muoversi e nel movimentarsi, fa un referendum per chiedere che la cittadinanza italiana sia acquisita non dopo 10 ma dopo 5 anni. Peraltro, una cosa su cui si può benissimo discutere, io penso che il problema della cittadinanza italiana siano, certo, 5 anni sono già tanti, ma è l'accettazione della nostra cultura. Dopo 10 anni che non parli italiano e che ancora ti metti il velo, il burka, poi forse anche 20 anni, non ti considero, voglio dire, culturalmente un'italiana. Dopo 5 anni che sei qua, parli italiano, vai a scuola italiana, eccetera, cioè è evidente che non sono soltanto gli anni a rendere una persona non italiana, ma di cultura occidentale e aggregabile nella nostra comunità. Ma lasciamo perdere tutto questo. Ma il punto sostanziale è che l'apertura di Repubblica, e l'apertura di Repubblica dice si mobilita la società civile! Grandissimo, si è mobilitata la società civile, vedo subito le foto di questa cazzo di società civile. Zero calcare. Gavi, la Smutniak, la signora Cecchettin, Velasco, Mastrandrea, e questa è la società civile. Questa è la società civile. La società civile è questa. Non è il pensionato oggi che viene all'orenteggio, viene cacciato da casa sua perché non sono riusciti a trovare più fondi per i loro appartamenti. Non è la signora borghese che non vive proprio a Corso Venezia, ma che vive nel centro della città di Milano e che viene rapinata perché non abbiamo un po' di sicurezza. Ma ragazzi, ma siamo veramente alla follia più totale. Poi questo evidentemente piace a Repubblica per il semplice motivo che questa legge viene considerata una legge che può rompere le scatole al governo. Io devo dire molto francamente, non sono scandalizzato, cioè ci sono altre cose che mi scandalizzano. Io penso che il problema della cittadinanza italiana sia meritarsela, ovviamente, e meritarsela con dimostrando di aderire ai principi libertari e democratici dell'Occidente. Anche dopo 2 anni puoi diventare italiano, che cacchio di discorso è? Non c'è? È evidente che il tema non c'è. Però il punto fondamentale che vi segnalo è che questa è diventata la grandissima battaglia. Ovviamente Fratoianni oggi su Repubblica dice ancora una volta l'Italia dimostra che... di essere molto più avanti di chi la governa. Insomma, hanno raccolto le firme, aspettiamo di vedere quello che succede al referendum. E, devo dire la verità, quindi, che oggi sui giornali c'è una trama piuttosto noiosetta. Tra l'altro c'è questa storia incredibile che sta avvenendo in America di Puff Daddy o Puff Diddy, come lo chiamano, come alcuni lo chiamano, che non ha un grande riscontro sui giornali italiani. Guardate che quello è un Me Too del mondo di Hollywood e delle radio e del cinema e della musica mostruoso, perché se soltanto metà delle cose di cui accusano Puff Daddy sono vere, stiamo parlando di una mostruosità. Bisogna sempre tenere molto, come possiamo dire, l'attenzione alta su queste accuse all'americana, perché come abbiamo visto spesso si lanciano delle accuse mostruose che poi non vengono verificate dai tribunali. Finale della Champions League del 2027 si era prenotata a Milano, ma Milano questa finale della Champions League non la prende, perché pare che anche lo stesso amministrazione comunale ha detto forse non siamo in grado di garantirvi la presenza dello stadio di San Siro. E lì però devo dire la verità che questo governo della città ha fatto veramente un casino, anche perché qualcuno dice oggi in prima pagina sul Messaggero pensa che questa roba possa andare a finire a Roma, la finale di Champions League, che è lì pronta ad accoglierla. È il casino è che uno, voglio dire, si aspetta da questa città che oltre a fare marciapiedi come sta facendo, voi non avete idea che cosa sta diventando questa città, cioè sta diventando l'unica scelta strategica che ha fatto Sala è quella di impedire e rendere sempre più difficile la vita agli automobilisti. La metropolitana favolosa che prenderò tra poco e che mi permetterà di andare alla stazione centrale o che mi permette di andare all'Inate sono opere pubbliche stabilite dai predecessori di Sala. Quello che purtroppo i successori di Sala si troveranno è una ragnatela di marciapiedi mostruosi e l'incapacità di decidere come gestire lo stadio di Milano. Quindi il prezzo che pagheremo noi non è solo oggi la Champions che non avremo nel 2027, ma delle scelte totalmente demagogiche, ma soprattutto che non pensano al futuro, che sono state fatte da questa amministrazione. Veramente imbarazzante, perché le grandi amministrazioni delle città ormai dimostrano che sono fondamentali. Ma cosa si aspettano da Sala? Giusto, guerra alla macchina, ma sai, Sala è stato un ottimo direttore generale dell'Expo e l'Expo non è stata una cosa da poco. Alessio Ramponi, lo stadio Meazza deve restare all'Inter. Vabbè, qua che mi dice qua il romanista, Gazprom accusa l'americana, ma sono anni che parlano di Puff Daddy in questi termini, non è un fulmine a ciel sereno. Hai ragione, però insomma, da quello a vedere che stupri, violenze, bisognerà forse approfondire un pochino di più, perché insomma il limite tra il divertimento anche sessuale e la galera esiste. A Milano alle stazioni della nuova M4 hanno fatto Castellana in Porfido finite un mese fa e Cubetti che si stanno già staccando. Enrico Barossi, interessante, me lo vado a guardare perché io poi la M4 me la prendo sempre. Sala ci fa perdere 15 milioni, sì, 15 milioni è il valore della Champions League. Va bene, Porro, cos'è il dissing? Guardate, questa roba con Cruciani mi avete ammazzato. Ci vediamo domani con la zuppa di Porro. Ciao, stasera ad Ancona. Ciao.